Dal Salmo 99. Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Popoli tutti, acclamate il Signore. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
Popoli tutti, acclamate il Signore.
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome.
Popoli tutti, acclamate il Signore.
Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
Popoli tutti, acclamate il Signore. Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Anzi, già la scura è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco». Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi cosa dobbiamo fare?» Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non son degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo.
Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi, secondo rito ambrosiano, celebriamo la seconda domenica di Avvento. Il brano appena letto lo possiamo suddividere in tre parti. I primi sei versetti narrano la chiamata di Giovanni come precursore del Messia, situandolo in una momento storico ben preciso. La parte centrale riporta il ruolo essenziale della sua predicazione, mentre gli ultimi versetti tratteggiano la figura del Messia che sta per venire con i tratti di colui che viene per il giudizio, questo secondo la logica e l'attesa del Battista. Veniamo a commentare la prima parte. Nell'anno quindicesimo si menziona l'impero di Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, governatore della Giudea, poi Erode, Filippo, cioè i grandi che dominavano la scena mondiale di allora, così come la si conosceva, e la situazione geografica, storica, politica della Palestina. E poi anche l'autorità religiosa, i sommi sacerdoti, Anna e Caifa. Ecco, si presenta la figura del Battista come il precursore di Cristo dentro un quadro politico, sociopolitico, culturale, religioso ben preciso. Vale a dire che, lo vedremo meglio in seguito, perché gli ascoltatori di Giovanni appartengono a classi, categorie diverse, vediamo qui che Giovanni viene incastonato appunto in questo ambiente, questa situazione storico-geografica religiosa che è un po' al sapore, il sentore della universalità, cioè dentro la storia viene posta la figura del Battista e di conseguenza quella di Gesù. Cioè Luca è attento a queste finezze, è sempre attento alla realtà che lo circonda, l'ambiente, e poi pronuncia, o meglio fa parlare Gesù, o comunque descrive quello che lui ha ricevuto dalla tradizione, situandola in questa tradizione dentro un ambiente storico, cioè fa una cornice storica di quello che avviene al di là di quelli che sono gli insegnamenti di Gesù, oppure i fatti, i racconti, le parabole, gli incontri che il maestro lungo il cammino verso Gerusalemme fa con i diversi personaggi che incontra. Ecco, allora c'è questa prima parte che è una parte descrittiva storica dove viene presentato Giovanni, il quale predica un battesimo di conversione per i peccati, come è scritto nel libro dell'oracolo del profeta Isaia, e qui inizia la seconda parte, ma lasciamo spazio qui ai nostri amici in regia.
Anche in questa seconda domenica di Avvento, nel nostro cammino verso il Natale, verso la venuta del Signore, incontriamo la testimonianza di Giovanni Battista. Giovanni che con la sua predicazione prepara la strada al Signore che viene e lo fa chiedendo ai suoi ascoltatori, a quelli che vengono a incontrarlo nel deserto, chiedendo la conversione, cioè un mutamento concreto sia di mentalità appunto sia di comportamento, cioè la conversione del cuore, la conversione delle opere. E la domanda che gli pongono è significativa, perché tutti chiedono che cosa dobbiamo fare, cioè che cosa fare per essere credenti autentici. È la domanda che in fondo anche noi ci poniamo, no? Siamo consapevoli un po' tutti che non è sufficiente portare il nome di credenti, il nome di cristiani, ma occorre esserlo nella verità, esserlo nella sostanza. E allora anche noi ci chiediamo o chiediamo che cosa dobbiamo fare. E Giovanni dice tre cose. Prima di tutto possiamo esaminare, lui parla alle folle, poi parla ai pubblicani, poi parla ai soldati. Giovanni chiede innanzitutto la condivisione di ciò che si ha. Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Chiede cioè di non possedere i beni in modo egoistico, senza gli altri, escludendo gli altri o addirittura contro, in opposizione agli altri. Chi vuole convertirsi, chi vuole abbracciare il cammino di conversione, è chiamato a guardarsi intorno e a vedere il bisogno, vedere la sofferenza dell'altro e a non restarne indifferente, non dire tanto io cosa ci posso fare, tanto è il sistema, tanto è chiamato a lasciarsi muovere fino alla condivisione di ciò che possiede. Perché? Perché l'altro non è un estraneo. Per il credente l'altro è un fratello, è un figlio dello stesso padre e occorre vivere con lui una relazione di giustizia. E laddove qualcuno non ha il necessario, il minimo per vivere, lì c'è una situazione di ingiustizia, perché i beni della terra sono destinati a tutti. Poi Giovanni invita a non pretendere, dice ai pubblicani, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Certo, lì si riferiva all'obolo, alle tasse che riscuotevano, però possiamo leggerlo anche come l'invito a non pretendere, a non esigere dagli altri ciò che non possono o non devono darci. Anche noi nella nostra esperienza quotidiana, quanto spesso a volte nelle relazioni abbiamo delle pretese, esigiamo, ci comportiamo nei confronti degli altri come se ci dovessero qualche cosa, no? Come se dovessero soddisfare le nostre aspettative. Ma non è così, perché l'unico debito vero che esiste tra gli uomini è quello del riconoscimento dell'alterità. Hai di fronte un altro che non ti appartiene, è figlio di Dio come te e lo devi amare così com'è nell'amore reciproco. E poi, rivolgendosi ai soldati, chiede di non maltrattare, dice non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, quindi non abusare della forza, non abusare di una posizione di predominio, non fare violenza a nessuno, quindi frenare atteggiamenti di aggressività verso chi c'è accanto, riconoscere e rispettare la soggettività dell'altro, la sua unicità. Quindi insomma, con tutte queste esortazioni Giovanni chiede come comportamento preliminare al battesimo, cioè se vuoi ricevere il battesimo, che chiedeva prima un atteggiamento di giustizia, ecco, il compimento della giustizia, cioè una vera umanizzazione di sé. Ecco, allora nel prepararci alla venuta del Signore, nel prepararci alla venuta di adesso nel Natale e alla venuta definitiva, all'incontro definitivo nella gloria, ecco, dobbiamo vigilare un po' su noi stessi e non fare come le persone che incontrava Giovanni, che li apostrofava dicendo razza di vipere, non cominciate a dire fra voi abbiamo Abramo per padre. Ecco, anche noi non possiamo pensare che sia sufficiente confidare nella nostra appartenenza a una comunità ecclesiale o alla frequenza ai riti o adempimento di obblighi, perché Giovanni ci ricorda che Dio può suscitare suoi figli anche dalle pietre. Ecco, allora in questo avvento cogliamo l'occasione per una autentica, anche noi, conversione del cuore, secondo le parole che ci ha trasmesso Giovanni Battista.
Mi è venuto in mente questa cosa che ho letto sull'RMF online, un articolo dove si parlava anche dell'avvento. Si diceva che il Natale è il compleanno di Gesù, anzi questo signore che scriveva diceva: mio nipote un giorno da bambino mi ha detto nonno, Natale è il compleanno di Gesù, e mi è piaciuta come immagine, perché noi parliamo di attesa ed è un'attesa, però a volte rischiamo di dimenticarci che è un'attesa che è già presenza, e quindi parlare di compleanno ti fa capire di più che è di qualcuno che comunque c'è, che ogni anno compie gli anni, tra virgolette, nel senso che ogni anno ricordi questa sua presenza in mezzo a noi, ricordi in modo particolare appunto attraverso l'attesa, attraverso la preparazione, attraverso il giorno del Natale. Quindi volevo sottolineare questa cosa, no? Che è un'attesa, ma che è un'attesa che è già presenza e non ce lo dobbiamo scordare. L'altra cosa che volevo far notare è che Giovanni predica nel deserto. Questo vuol dire che lui per primo ha fatto deserto attorno a sé, ha deciso di ritirarsi nel deserto e di stare a tu per tu con il Signore, alla ricerca del Signore. Allora può essere un invito anche per noi in questo tempo di avvento il cercare di fare un po' di deserto attorno a noi, quello che dicevamo già l'altra volta, cercare dei tempi in cui veramente fare silenzio e in cui veramente pregare, mettersi in contatto con il Signore, per riuscire a vivere meglio questo tempo di attesa e per riuscire a vivere meglio anche il Natale, cioè il giorno del compleanno di Gesù, come abbiamo detto. Le altre cose che mi vengono in mente leggendo questo Vangelo, dove si vede, si capisce di più la figura di Giovanni Battista, mi viene in mente che anche noi possiamo essere dei precursori. Lui era il precursore, colui che annunciava la venuta di Gesù. Ma anche noi in questo tempo di avvento possiamo sentirci così. Anche noi possiamo sentirci come coloro che da cristiani cercano di dire a se stessi e agli altri: Gesù c'è, Gesù è presente, Gesù viene, Gesù ci chiede di convertirci, di convertire il nostro cuore. Per poterci convertire dobbiamo imparare ad ascoltare. Ecco che allora questo tempo di avvento deve diventare un tempo di ascolto della parola, di ascolto della parola che ci fa conoscere meglio il pensiero di Gesù e ci fa anche diventare capaci di vivere più cristianamente la nostra vita. L'ascolto, sicuramente, se è un ascolto buono, se è un ascolto sincero e vero, ci porta a conversione, quello di cui parla Giovanni Battista in questo Vangelo: convertitevi e credete al Vangelo, convertitevi per il perdono dei peccati. Quindi l'ascolto porta alla conversione, porta ad avere il cuore sempre più orientato verso quello che il Signore vuole, verso quello che il Signore dice che è bene per noi. Per convertirsi in maniera autentica, in maniera piena, in maniera vera, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Senza l'aiuto, il sostegno, la sapienza dello Spirito Santo, non possiamo sicuramente pretendere di convertirci in una maniera vera. Però sappiamo che con la grazia dello Spirito Santo, persino dalle pietre Dio può suscitare figli di Abramo, quindi niente è impossibile allo Spirito. Quindi dopo aver fatto deserto, dopo aver ascoltato, dopo esserci convertiti con l'aiuto dello Spirito Santo, dobbiamo vivere da cristiani. Cioè, perché tutto questo si realizzi veramente, dobbiamo mettere in pratica quello che anche oggi Giovanni Battista ci ricorda, quello che già prima citava Marco, perché in questo Vangelo di fatto viene detto quello che dobbiamo fare. Veramente nei Vangeli di queste domeniche, da partire da Cristo Re, poi la prima domenica e questa, ci viene detto come dobbiamo vivere da cristiani. Sono dei Vangeli molto concreti, che ci mettono davanti degli esempi molto concreti di cosa dobbiamo fare. E anche in questo Vangelo, in questo caso, viene detto chiaro, come diceva Marco: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato, non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Quindi c'è un cammino di conversione che implica un vivere da cristiani, che vuol dire essere attenti ai fratelli, vuol dire fare spazio sia al Signore nel deserto, nel silenzio, nella preghiera, nella richiesta dello Spirito Santo, però anche poi mettere in pratica con questi atteggiamenti di carità e di amore nei confronti dei nostri fratelli. Fatto tutto questo, allora ci possiamo permettere anche di esortare come esortava Giovanni Battista, di esortare a credere al Signore, di esortare a camminare appunto in un cammino di conversione verso l'incontro con il Signore Gesù.
E ritorniamo qui negli studi di Radio Missione Francescana per commentare questa liturgia della parola, seconda domenica di Avvento. Nel discorso, nella parte centrale di questo brano del Vangelo, si menzionano tre categorie di persone, linguaggio improprio, tanto per intenderci. Ci sono le folle che interrogano Gesù, ci sono i pubblicani e ci sono i soldati. E già questo ci fa capire come la prospettiva universalistica cara all'evangelista Luca viene messa in evidenza. Cioè questo richiamo da parte del precursore di Gesù a tutti quanti, attraverso una parola che è rivolta a tutti quanti, è un precedere, prevenire, quello che poi sarà l'atteggiamento di Gesù Cristo, il quale non si ferma al popolo ebraico per annunciare il suo messaggio di salvezza, ma invita tutti quanti, pubblicani, prostitute, peccatori, le folle, gli scribi, i farisei. Alcune volte nel Vangelo compare anche la figura di qualche militare. Effettivamente, che cosa chiede poi il Battista, il quale amministra un battesimo di penitenza, di conversione, perché verrà dopo di me uno che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, si legge a conclusione negli ultimi versetti di questo brano evangelico. Allora, che cosa chiede questo precursore di Cristo? Traccia dei percorsi di conversione. Alle folle che lo interrogavano risponde: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha. Cioè, mette in evidenza il fatto che noi siamo fratelli e quindi non possiamo permetterci, se vogliamo essere dei credenti, degli uomini e delle donne di fede, delle discriminazioni, di fare dei torti a qualcuno, di stare tranquillamente seduti a mangiare mentre c'è chi muore di fame. Ecco, dobbiamo distribuire, fare parte dei nostri beni anche a coloro che non ne hanno. E poi ci sono i pubblicani, i quali sono un po' dalla parte dei romani perché riscuotono le tasse, sono dei pubblici peccatori. E allora che cosa chiede? Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato, cioè chiede la giustizia. Il percorso preciso rivolto ai pubblicani è quello di coltivare e rispettare la giustizia. E i soldati? I soldati devono fare la loro parte, il loro mestiere. Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno e accontentatevi delle vostre paghe. Mentre sappiamo che quando i militari, i soldati entrano in una zona dopo un momento di guerra o di battaglia, c'è il rischio del vandalismo, c'è il rischio di rubare, saccheggiare. Ecco, dice a questi militari: accontentatevi delle vostre paghe, vi è stata proposta, vi è stata presentata quella che sarà la vostra ricompensa, ecco, accontentatevi delle vostre paghe. Insomma, il Battista richiama tutti e presenta a tutte le categorie di persone un itinerario di conversione, un percorso di conversione. È molto concreto, dice a tutti, cioè a coloro, a ciascuno di questi personaggi, dice quello che dovrebbero fare.
Giovanni, parlando alle folle nel deserto, cita gli oracoli del profeta Isaia, in particolare quelli che invitavano il popolo a togliere di mezzo ogni ostacolo alla venuta del Signore. Diceva: raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diventeranno diritte, quelle impervie spianate. Ecco, a proposito di questo togliere di mezzo gli ostacoli alla venuta del Signore, ho trovato un commento che vorrei leggervi, che dice così: il diaframma fra Dio e l'uomo, quindi queste strade che vanno raddrizzate, non è soltanto la cattiva volontà individuale, è fatto anche di quella specie di sedimentazione sociologica formata da un insieme di abitudini e di compromessi, che è tanto più difficile da scalzare in quanto ha un carattere collettivo. E questa fa sì che ogni società, per quanto ispirata possa essere stata nella sua primissima origine, la società cristiana, ogni società ha sempre bisogno di riforme. Giovanni denuncia un insieme di abitudini, una ineguale ripartizione di beni che è contraria all'alleanza, ma così ben assimilata nelle abitudini che nessuno se ne accorge, se non coloro che ne sono le vittime. Piccole disonestà, ma diventate così consuete che fanno parte persino dei costumi. Abusi di potere, ma che risultano addirittura inseparabili dal potere stesso. E quanto attuali suonano queste considerazioni. Ecco, e poi dice ancora Giovanni, egli, parlando di Gesù, vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio. Ecco, la venuta della gloria di Dio verrà a denunciare questo peccato collettivo, riconducendo i cuori alla fedeltà totale verso l'alleanza. E forse a volte ci dimentichiamo che tutte queste cose sono contrarie all'alleanza. Dio ha in mente un'idea di umanità, di famiglia sua, che non è questa, non è sporcata da queste cose che noi ormai abbiamo assunto per normali, per consuete. Una volta di più il profeta è un riformatore, ma questa volta la riforma deve essere totale. Colui che ha due tuniche ne dia chi non ne ha. Il pubblicano non esiga nulla di più di quanto è fissato. I soldati non facciano violenza. La denuncia di Giovanni è diretta contro un'intera società che si è mediocrizzata ed è per questo che i suoi rimproveri la colpiscono più profondamente. Mi viene in mente, no? La identità cristiana delle nostre società occidentali non si è un po' mediocrizzata. Forse davvero pensare all'avvento, preparare la strada al Signore che viene, non vuol dire riscoprire veramente un'identità cristiana fondata sul Vangelo. Ciò che il profeta pone in discussione è tutto un ordine falso che è in realtà un disordine legalizzato. Anche a questo proposito appare l'importanza e il valore della parola di Giovanni. Essa mette a confronto brutalmente l'esistenza comune, consueta, che sembra continuare senza fine con le sue piccole vigliaccherie e le sue piccole generosità, la mette in confronto con l'irruzione splendente della gloria di Dio, i cui raggi penetrano fin negli abissi dei cuori, il cui fuoco divorante consuma la paglia. A questo fuoco resiste soltanto ciò che è stato trasfigurato nella sostanza incorruttibile dell'amore. È questo fuoco bruciante che deve essere presente. È Spirito Santo. È fuoco nel quale tutto sarà battezzato, cioè immerso. Giovanni lancia un appello che riecheggia come un grido d'allarme. Alla vista di questa immensa folla, direi di allora e di oggi, ignara, che si trascina in un'esistenza mediocre, proprio alla vigilia della visione abbagliante ed estasiante della gloria.
Sì, penso che dobbiamo proprio cercare di vivere questo tempo che ci viene dato, che la Chiesa ci offre in questo modo, credendo che ancora una volta il Signore ha dei progetti di bene e di cose grandi per il suo popolo. La prima lettura, quella del profeta Baruch, ci dice alla fine: Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Io credo che queste parole le dobbiamo sentire rivolte innanzitutto a ciascuno di noi, prima di tutto, prima che alla società o alla politica, quello che succede nel mondo, prima di tutto a ciascuno di noi. Cioè, dobbiamo fare nostra questa certezza che il Signore con la sua misericordia e la sua giustizia ci viene in aiuto e ci porta avanti nel cammino. Anche mi viene in mente che il Salmo di oggi ci dice: riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Quindi il porre la nostra fiducia e la nostra speranza prima di tutto in Lui, soprattutto in Lui, e non in quello che abbiamo o nelle altre persone in maniera assoluta, ma in Lui, perché solo il Signore è il Dio che ci ha fatto e noi gli apparteniamo. Se noi come cristiani cominciamo a, ad avere coscienza di questa appartenenza, del fatto che siamo del Signore, che siamo per il Signore, che viviamo nel Signore, allora forse anche questo tempo di avvento che ci viene offerto, questo tempo di attesa, di riflessione, di preghiera, può servirci per riscoprire meglio questa presenza del Signore e quello che Lui ci chiede di essere, di vivere, di fare. D'altronde anche la seconda lettura, quella di San Paolo ai Romani, ci viene in aiuto, perché ci dice parecchie cose che possono essere d'aiuto per il nostro cammino cristiano. Inizia dicendo: noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi, come Cristo che non cercò di piacere a se stesso. E poi anche ci parla la lettera di San Paolo ai Romani di perseveranza, di consolazione, che provengono dalle Scritture. Poi ancora ci dice: teniamo viva la speranza, e il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo. Poi ancora dice: accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi. E alla fine questa lettera, questo brano di questa lettera finisce dicendo: per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Esultate, o nazioni, insieme al suo popolo. Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti lo esaltino. E poi dice: spunterà il rampollo di esse, sorgerà e governerà le nazioni, in lui le nazioni spereranno. Che è quello che stiamo attendendo nel senso che ancora speriamo nel Signore, nella sua seconda venuta, ma che ancora speriamo nel Signore che è presente e che guida la nostra storia, la storia dei nostri fratelli. Allora, se noi come per primi, come cristiani, viviamo alla luce di queste parole, di quelle che abbiamo adesso ascoltato, allora è possibile che pian piano il mondo cambi, perché adesso oggettivamente, se noi vogliamo essere così razionali, possiamo dire: ma il mondo non sta andando bene, sta andando male, succede di tutto, la nostra società è una società che fa acqua da tutte le parti, la nostra politica è una politica che fa politica da tutte le parti, per cui ci possiamo poi scoraggiare, no? E dare poi la colpa agli altri, cioè dire: è vero che anche quelli che fanno politica, quelli che conducono la società sono responsabili di quello che fanno, ed è vero che c'è bisogno di pregare perché questi uomini che magari pretendono di condurre la nostra nazione la possano condurre con sapienza, cosa che a volte non sembra vera adesso. Però è anche vero che le cose cambiano se cambiamo innanzitutto noi, le cose cambiano se la nostra coscienza diventa sempre più profonda, capace di cogliere le cose giuste e le cose ingiuste che ci sono, e anche di denunciarle, anche di dirle agli altri, quindi, e anche di viverle poi in prima persona, l'onestà, l'accoglienza, l'aiuto, quello di cui abbiamo parlato in questo incontro. Quindi credo che sia importante davvero chiedere al Signore che attraverso il suo Spirito ci porti a essere sempre più dei cristiani autentici, per poter cambiare le cose, per poter portare un po' di bene al mondo, per poter anche denunciare quello che non va bene, ma denunciarlo nel senso buono, nel senso che perché altri si muovano e portino il bene su questa terra. Quindi credo che questo tempo di avvento possa essere visto, oltre che un tempo di preghiera, di riflessione, di conversione, anche di azione, cioè fare in modo che davvero le cose vere, le cose belle, le cose grandi vengano riconosciute e vengano vissute.
Sono con voi, dice il Signore, per tutti i giorni io resterò. E non temete, sono con voi, mai da soli vi lascerò.
Come se ne che muori, vi sono offerto al mondo. Perché
non temete, sono con voi, mai da soli vi lascerò.
Torniamo agli studi di Radio Missione Francescana per concludere questo nostro commento alla liturgia della parola. Negli ultimi versetti del Vangelo appena letto troviamo che Giovanni propone un suo criterio di giudizio. Innanzitutto si presenta come non colui che è il Messia, ma colui che sta a preparare la strada del Signore, viene colui che è più forte di me, che vi battezzerà in Spirito Santo. E poi presenta la figura del Messia come una specie di giudice immediato, raccoglierà il frumento nel suo granaio e brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. E invece sappiamo che poi Gesù rimanderà questo giudizio nel momento finale, al termine della storia, al termine dell'universo, perché ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Ecco, in questo Giovanni si discosta dal Messia che deve venire, da colui che doveva presentare al mondo, mentre nei primi versetti di questo brano del Vangelo lui assume la figura di un richiamo, di un profeta che richiama, no, ad un cammino di conversione e richiama tutti quanti, quindi troviamo che il Battista si rivolge a tutti, quindi c'è una sottolineatura universale a questo richiamo alla conversione da parte di tutti. La parola di conversione non è rivolta a pochi, solo al popolo ebraico, ma è rivolta a tutti. Nel finale di questo discorso noi invece troviamo un Giovanni che è ancora chiuso dentro la logica dell'Antico Testamento. E con queste parole lasciamo che Irene saluti per tutti quanti noi, se hai ancora qualcosa da dire.
No, io volevo solo rileggere quello che abbiamo nelle letture di oggi. Il canto al Vangelo dice: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. E l'augurio che vi facciamo è che il Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo, noi e voi. Buona domenica, ciao da Irene,
da Marco
e Padre Gianni.
Sì.